nostro disorientamento, dobbiamo trovare le parole per altro. Allora, non so come si può chiamare con poche parole, per esempio, l'esperienza che adesso è diventato un documentario di Manuela Cannone ed Emanuela Moroni, che sono andate a cercare, a partire, io uso questa parola perché queste sono le parole del femminismo, non so se loro proprio si possono riconoscere nella loro storia, ma io so che sono quelle, a partire dall'esperienza. La parola chiave del femminismo era un pensiero dell'esperienza, un pensiero che fosse radicato nelle relazioni e nella possibilità di dare risposta a cambiamenti del mondo che sarebbero altrimenti inattingibili, cioè che sarebbero inabordabili. Invece, sul livello della relazione, sul livello dell'esperienza, i cambiamenti si possono produrre. E quindi, quali tipi, che tipo di esperienza loro hanno maturato e in che direzione questi cambiamenti, queste esperienze che loro hanno fatto, le ha mosse alla ricerca di esperienze che si somigliassero. E come è venuto fuori Amaranto.
Prego.
Noi avevamo pensato di partire da una poesia che per noi è sempre fonte di grande ispirazione per il nostro lavoro. Poi vi faremo vedere il video di presentazione di una parte del lavoro che stiamo facendo, un lavoro che sta durando da più di 2 anni, e poi vi raccontiamo tutto quello che ci chiede Elvira. Allora, la poesia che è un pezzo della poesia, la poesia è molto lunga, è molto bella, ci piace molto, è di Wendell Berry, il manifesto di Fronte di Liberazione del Contadino Impazzito. E una parte, la parte che abbiamo scelto, fa così. Approva nella natura quello che non capisci e loda questa ignoranza, perché ciò che l'uomo non ha razionalizzato non ha distrutto. Fai le domande che non hanno risposta, investi nel millennio, pianta sequoie. Sostieni che il tuo raccolto principale è la foresta che non hai piantato e che non vivrai per raccogliere. Afferma che le foglie, quando si decompongono, diventano fertilità. Chiama questo profitto. Una profezia così si avvera sempre. Poni la tua fiducia nei 5 centimetri di humus che si formeranno sotto gli alberi ogni 1000 anni. E questo è solo una parte della poesia che vi invito a leggere, perché è veramente molto bello. Andiamo con il video.
Ci ricordaci il nome?
Allora, Amaranto, poi lo...
No, della poesia.
Ah, la poesia, scusate. La poesia è il manifesto... ecco, manifesto fronte di liberazione del contadino impazzito, e questo è il manifesto Wendell Berry, è il libro, ma in realtà questo è un'introduzione, insomma, del libro Il corpo e la terra, l'inquinamento della sessualità e lo sradicamento dalla natura, Quaderni Antignani. Allora, sì, il titolo, ma in realtà la poesia sta in diversi dei suoi libri, sempre editi Quaderni di Ontignano. Il libro in questione è Il corpo e la terra, l'inquinamento della sessualità e lo sradicamento dalla natura. E la casa editrice è Quaderni di Ontignano, una piccolissima casa editrice, fa delle cose molto belle, sta a Firenze. Allora, è possibile che ci sia un audio che va sistemato? Aspetta, vediamo perché... Ieri abbiamo fatto le prove.
Forse l'audio sta lì.
No, no, eccolo.
Ho incontrato la fatica di cosa vuol dire trasformarsi intimamente, trasformarsi, cioè provare a cambiare qualcosa di sé e pensare che quella è l'unica strada per cui tu puoi essere credibile, insomma, l'autenticità.
Thank you.
due piedi si faceva il vino, col grano alle mani si faceva il pane, quello lì del sole si faceva l'olio e l'acqua. L'acqua era la fonte.
Più potuto far finta che non esistesse.
Può sembrare un po' strano, diverso dal solito, eppure sono cose semplicissime alla portata di tutti.
Dove arriviamo? Allora, l'idea è nata perché è nata da un incontro.
Manuela o
Emanuela? Manuela e Emanuela. Minima proprio. Sì. È nata da un incontro. Ci siamo conosciute durante una manifestazione a proposito di cittadinanza attiva, una manifestazione per la chiusura di un teatro in città. E, abbiamo iniziato. Di un cinema, sì, poi vabbè, il teatro è chiuso, è ancora chiuso, però il cinema in quel momento era chiuso e poi è rimasto chiuso purtroppo. E, da quell'incontro abbiamo iniziato a ragionare sul concetto di beni comuni, era il momento caldo dei teatri occupati, dei cinema occupati, e siamo state molto dietro a questa cosa perché ci stuzzicava molto, ci piaceva molto l'idea che un bene come un teatro, un cinema potesse essere reso pubblico e essere, diciamo, gestito direttamente in autonomia dai cittadini. E, quindi siamo state un anno, penso, dietro a questa cosa dei beni comuni e poi la passione dell'orto. Io abito in campagna, Emanuela è appassionata di orto, insomma abbiamo sempre fatto da anni che facciamo i laboratori nelle scuole di orti con i bambini, insomma queste tematiche della terra sono tematiche che ci hanno trovato ancora una volta molto vicine. E poi l'altra cosa degli immaginari collettivi, insomma, ci siamo da questi ragionamenti qui, dai beni comuni, dall'orto, quindi dalla cittadinanza attiva, c'era sempre di base si partiva sempre da un concetto: come potrebbe essere se cambiassimo il punto di vista su una cosa che viene considerata normale dalla società, che viene conclamata, insomma, dalla società come una cosa normale? Come potrebbe essere se invece ognuno di noi si fermasse a scegliere? E quindi da lì abbiamo iniziato a ragionare su una storia, e la storia prevedeva proprio che che questo cambiamento di punto di vista potesse avvenire in ogni fase della vita, perché no? E così abbiamo messo insieme un po' le curiosità, le professionalità e gli approfondimenti, insomma, che fino ad allora avevamo raccolto individualmente. E ne è uscito veramente per caso, non è per caso, perché poi tutti questi incontri sono stati molto ricercati. E in quel momento in cui si prendeva forma questa idea, io avevo organizzato un corso di orto sinergico nel posto dove vivo, e quindi Emanuela aveva una telecamera e abbiamo detto: vabbè, proviamo a chiedere a questa persona come ha fatto ad arrivare a questa passione, cioè che cosa lo ha portato a raggiungere quello stato di scelta. E da lì, insomma, si è strutturato proprio l'idea dell'intervista. A seguire, sempre a casa mia, sono passate altre persone che ogni volta ci davano il loro punto di vista diverso su un aspetto, l'aspetto dell'economia. Un'attrice che va nelle case e si fa pagare con olio o vino. E il prezzo del biglietto dei suoi spettacoli sono olio, vino, formaggio. E quindi da lì è proprio abbiamo iniziato a strutturare la storia, quindi, e da lì, insomma, è iniziato il lavoro anche di scrittura importante, di ricerca, perché parli di nascita e non è semplice avere un punto di vista che sia rispettoso di tutti i punti di vista, ma che possa porre la domanda, insomma. Poi alla base di tutto c'è questo, no? Vorremmo che ognuno poi la trovasse per se stesso la chiave, non dobbiamo dargliela noi, e le storie che chiediamo di raccontarci che ci hanno raccontato sono tutte storie che vanno in una direzione di una scelta personale, ma l'idea è proprio quella di stuzzicare la domanda. E quindi, per esempio, sul tema della nascita è stato molto 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 faticoso trovare una soluzione che fosse la nascita, la scuola, sono tutti argomenti che è difficile immaginarci in una struttura pubblica una possibilità di scelta, però invece ci siamo riusciti. Poi adesso Emanuela ve lo racconterà meglio, però le storie si sviluppano, il documentario si sviluppa su 10 storie che riferiscono ognuna di una scelta pensata, consapevole, dalla nascita fino alla rinascita. Chiudiamo con la permacultura, che è un po' una pratica che riassume tutto quello che abbiamo raccontato durante il documentario, in una vita diciamo, dove tutti gli elementi sono in armonia tra loro. E quindi non so se vuoi entrare nello specifico della struttura proprio del...
Buonasera, io in primis, scusate, mi scuso con coloro che sono intervenuti questa mattina, non ero presente perché ero a Roma a lavorare e sono arrivata soltanto alle 2:30, quindi sicuramente avrò perso delle cose assolutamente interessanti e magari adesso nel parlare non ne terrò conto, per questo, insomma, mi scuso con coloro che magari invece adesso stanno ascoltando me e io non ho ascoltato loro. Detto questo, ritorniamo sul documentario. Sì, l'idea è stata quella di cucire insieme una serie di storie capaci di raccontare come potrebbe essere la vita di un essere umano al di là di quelle che sono le consuetudini. Quindi andare oltre quell'immaginario collettivo dove siamo abituati a vedere, pensare, ragionare e magari chiederci cosa c'è che non vediamo, perché non è detto che ci siano... Cioè, se le cose non le vediamo non esistano, probabilmente sono delle cose di cui non abbiamo esperienza, di cui non sappiamo, che invece esistono e sono delle possibilità che aprono percorsi mentali completamente diversi. E partendo da qua abbiamo iniziato diciamo, dalle prime storie, che erano delle storie che ci appassionavano perché toccavano un po' le tematiche a noi care, quindi quella dell'agricoltura sinergica, quella del rapporto con il corpo, la naturopatia, quella del teatro. E perché poi riandava sul discorso, insomma, di un bene comune, il teatro, un luogo, ma anche una pratica, una cittadinanza. E da lì abbiamo iniziato a immaginare un percorso narrativo che restituisse una storia, non soltanto delle storie, ma mettesse insieme le storie per raccontare una storia. La storia che noi raccontiamo è la storia di un essere umano. Come potrebbe essere la vita di un essere umano se ognuno di noi, come hanno fatto poi i protagonisti del documentario, si fermasse a scegliere veramente e non seguisse semplicemente un flusso, una corrente, perché noi abbiamo fatto un esperimento a Milano, ci hanno chiesto di fare un laboratorio all'interno della fiera Fa la cosa giusta, che è la fiera del consumo critico che ogni anno si svolge a Milano, e ci hanno chiesto di fare un laboratorio per le scuole. In quel caso abbiamo fatto un laboratorio proprio sugli immaginari collettivi, utilizzando delle parole comuni che si utilizzano, e di fronte alla parola natura, chiesta ai bambini che cos'è la natura, fiore, albero, animale, detto, ok, bene, l'essere umano dove lo posizioniamo? Fa parte di questa natura, è una cosa, un elemento esterno. Allora da lì hanno iniziato a ragionare, ah sì, no, è vero, c'è anche l'essere umano oltre l'albero, il fiore e l'animale. Quindi abbiamo effettivamente riscontrato che ci sono dei meccanismi mentali che danno, diciamo, una lettura semplificata, immediata, cioè sono dei percorsi. E allora siamo messi a cercare delle storie capaci di andare oltre queste consuetudini e di aprire nuovi scenari. E da lì abbiamo iniziato il primo passo della vita di un essere umano, la nascita, come si viene al mondo. E dopo una lunghissima ricerca che ci ha portato per mesi a essere nel dubbio, perché comunque è un tema delicato, un tema insomma che vede la donna in un momento particolare della sua vita, ci sono tanti approcci, non è detto che ci sia uno giusto, ci siamo ritrovate fortunatamente durante questa ricerca ad incontrare Verena Smith, che è un'ostetrica che si occupa adesso della formazione delle ostetriche, per anni è stata accanto alla donna, e il suo approccio è un approccio dove la donna è al centro, è la donna che sceglie, è la sua forza, la forza della donna e del bambino, e poi è una donna che viene messa nella condizione di sapere e quindi anche di decidere e non lasciarsi trasportare, perché poi è facile che in una, diciamo, dimensione delicata come quella di una gravidanza ci sia una sovrastruttura che ti dice devi fare questo, devi fare quell'altro, questo è quello che funziona per te, questo è quello che va fatto, e che te, donna, ti dicono magari non sai fare niente, quindi a secondi, e lei ti mette nella posizione di scegliere. E questo percorso centratura interiore, lei come donna e come ruolo di ostetrica, e anche di libertà rispetto all'altro, cioè non ha il culto del parto in casa, non ha il culto del l'ospedale, lo rinneghiamo, ha semplicemente chiaro qual è il ruolo della donna, il ruolo del bambino in quel momento della vita, e restituisce questa visione alle donne e alle ostetriche che incontra. Quindi abbiamo raccontato la sua storia, siamo andati a trovarla a Firenze, siamo riusciti a intervistarla, quindi la prima parte del documentario si apre con la nascita. Subito dopo c'è la parte della scuola, della formazione, anche lì c'è un universo. Adesso insomma si parla tanto di scuole libertarie, steineriane, ci sono mille possibilità che fuoriescono, diciamo, dal classico, dalla classica struttura scolastica che conosciamo, la struttura pubblica. Anche lì è stato un percorso di ricerca non facile, però avevamo fisso come punto il fatto che, essendo la scuola un elemento sostanziale all'interno della vita, non può essere un circuito a parte, cioè la scuola pubblica deve essere il nostro punto di riferimento, l'istruzione deve essere accessibile a chiunque, non soltanto chi ha i mezzi e se lo può permettere. Quindi l'idea è che una classe sia un po' un microcosmo di quello che succede nella società, perché poi in una classe uno trova bambini provenienti dai più diversi contesti socioculturali, quindi è un po' una micro rappresentazione. Allora siamo andati a cercare all'interno della scuola pubblica un modello che però avesse a cuore la curiosità e l'amore per la conoscenza, che dovrebbe essere un po' la guida per i bimbi.
La domanda, la famosa domanda.
E abbiamo incontrato la storia di Franco Lorenzoni, che è un maestro di scuola elementare di Giove, ha scritto un libro molto interessante che si intitola I bambini pensano grande. E su questo magari solo una parola, lui fa provare ai bambini nel percorso insomma di formazione l'esperienza della prima volta, e per esempio c'è un passaggio interessante che dice: cos'era la matematica prima della matematica, quando non c'erano i numeri, a cosa serviva? Allora ai bambini gli porta questo esempio: c'era il pastore con le pecore che usciva una pecora, metteva un sasso in tasca, usciva un'altra pecora, ne metteva un'altra, e così via. Poi, quando le pecore ritornavano, lui toglieva il sasso dalla tasca. Se la tasca era vuota e le pecore erano tutte rientrate, non c'erano ancora altre, vuol dire che il conto era giusto. Quindi perché si è sentita la necessità di iniziare a raccontare? Allora, mettere i bambini nel desiderio di e nella voglia, nella situazione della prima volta, no? Di scoprire, quindi cimentarsi per primi a capire, cioè la geometria anche in maniera, dobbiamo fare, devi fare il tetto, come si fa? Il tetto è triangolare, vabbè, vediamolo, andiamo sul campo, prendiamo una scala, andiamo a vedere se il tetto è triangolare come lo disegnate voi o se ha un'altra forma geometrica. Quindi in questo percorso, che è un percorso che vorrei ovviamente altri tempi, altri criteri rispetto a quello che la scuola, ma non la scuola in sé, ma l'istituzione chiede di prove, di performance, insomma, abbiamo riscontrato un percorso che corrispondeva alla nostra idea, alla nostra visione di conoscenza, cioè mettere il bambino nella condizione di amare quello che è il sapere, la voglia di conoscere, sperimentarsi. E poi insomma anche l'altra cosa interessante è di dargli degli strumenti che passano attraverso il corpo, passano attraverso il teatro e far scoprire ad ogni bambino qual è il suo talento, dicendo non ce n'è uno, cioè non siamo tutti, non abbiamo tutti lo stesso talento, ognuno di noi ce n'ha uno, non è detto che sia necessariamente un talento per le materie scientifiche o per le materie letterarie, magari è una cosa pratica, e magari c'è un bambino, in questo caso si restituisce dignità a tutti. Poi siamo entrate, finita insomma la scuola, nell'età adolescente, diciamo formazione, come si può imparare, come si può conoscere anche se stessi attraverso questo. E lì abbiamo incontrato Etienne Addy, che è una scrittrice inglese, contadina, che vive vicino a Gubbio, ha una fattoria dove fa woofing, ovvero offre la possibilità alle persone di stare da lei in cambio di lavoro. I lavori che si fanno da lei sono quelli della terra, dell'autosufficienza, perché vivono quasi completamente in autosufficienza, quindi anche semplicemente andare a raccogliere i rami e i tronchi caduti nel bosco per poter fare la legna per l'inverno. E lì noi abbiamo incontrato due ragazze adolescenti di Roma, 16 anni, 17 anni, che si svegliavano la mattina alle 5:30, 6, col sorriso sulle labbra, entravano nel bosco e se ne uscivano con questi tronchi sulle spalle, pesantissimi, e stavano la mattinata a fare la legna.
Per 3 settimane.
Per 3 settimane.
Lei, la scrittrice, si chiama Etienne Addy, ma sta in un posto piccolissimo vicino a Gubbio.
Sì, il posto si chiama Pratale.
Pratale si
chiama. E lì, anche lì, insomma, vedere questi ragazzi che la mattina lavorano, si condividono le faccende domestiche, quindi c'è chi cucina, c'è chi lava, e poi facevano anche lezioni di inglese il pomeriggio.
Sì,
quindi c'era anche 3 ore, ma insomma, avevano delle facce assolutamente. Quindi è un modo diverso per mettersi.
Alternanza scuola-lavoro.
Alternanza scuola-lavoro.
Aspettato per
intero. D'estate, però. Questo succedeva d'estate a luglio, quindi. Insomma, un'alternanza fuori extrascolastica. E lì abbiamo raccontato questa possibilità, diciamo, e questa è la prima fase della vita che raccontiamo. Dopodiché entriamo negli stili di vita nella fase adulta. E nella fase adulta abbiamo preso in considerazione 5 storie diverse che raccontano. Diciamo, ce n'è una di Fabio Ciconte, lui è un attivista che ha lavorato per Greenpeace, per Amnesty, adesso sta con la sua ONLUS che si chiama Terra, che si occupa della terra in varie declinazioni, anche nella formazione dei giovani agricoltori, hanno un orto sociale a Lampedusa e portano avanti un'inchiesta sul caporalato, sulla filiera sporca, soprattutto del pomodoro. E quindi che cos'è l'attivismo e non violenza? Quindi un discorso anche di cittadinanza attiva. Poi raccontiamo la storia di Elena Guerrini, che è l'attrice che fa un festival di teatro a Baratto, quindi l'ingresso per vedere i suoi spettacoli e anche di altri narratori e attori è un baratto, quindi una bottiglia di vino, una tanica d'olio, il raccolto dell'orto, le fettuccine della signora, il sugo, insomma si porta un po' di tutto. E lì anche per dire, insomma, di un'economia, raccontare di un'economia diversa che si può muovere su altri binari, cioè non è l'unica ma è una possibilità. Poi raccontiamo la storia di una famiglia di Faenza che ha scelto di vivere senza utilizzare l'auto, loro sono in 5 con 3 bimbi piccoli e la loro scelta è per avere un impatto quanto più piccolo possibile sull'ambiente, perché non utilizzano la macchina, si muovono solo in bici, in mezzi pubblici o a piedi e poi non hanno neanche, diciamo, a livello di rifiuti, noi abbiamo fatto un calcolo leggendo il libro, quello che loro diciamo, quello che consumiamo noi in un anno, loro ci mettono 50 anni a produrlo in termini di rifiuto.
In media, ognuno di noi consuma quello che loro ci metterebbero 50 anni a consumare.
Questo è il rapporto, stando attenti insomma nel quotidiano a quello che si compra, dove si compra, come si compra. Poi raccontiamo la storia di Alberto Fostini, che è un naturopata che vive vicino a Bolzano, e lì è il rapporto col corpo e con la salute del corpo e con la natura, cioè un discorso molto intimo, però di come la natura passa, come la salute passa anche attraverso un ascolto del proprio corpo e come la natura ci mette nella condizione di poter stare bene, perché ci offre insomma un cibo, delle piante che ci aiutano. Poi anche quello, cioè non è un culto quello della naturopatia nella sua vita, però è una possibilità importante. E poi raccontiamo dell'agricoltura sinergica con Antonio De Falco, anche lì un modo diverso di osservare l'orto e non solo farlo, cioè nel senso che c'è la possibilità di capire quali sono i meccanismi che si innescano in natura, non avendo la possibilità di concimare, di dare, di fare, ma di osservare e capire, spesso ci si rende conto di quali sono i ritmi della natura. Finita la fase adulta, entriamo nella terza età e gli raccontiamo la storia di una donna che ha scelto di intraprendere un percorso di co-housing e ha messo in piedi insieme ad altre famiglie, lei è un po' insomma, il punto di riferimento, dopo anni di ricerche anche in Europa, sono andati ad Amsterdam, insomma hanno cercato di capire quelle strutture che vanno avanti da 30 anni come ce l'hanno fatta, perché poi trovare co-housing, andare d'accordo, non è un condominio solidale, non è proprio la cosa più semplice. E loro a Ferrara hanno creato una struttura dove adesso vivono da un paio d'anni e abbiamo assistito alle loro riunioni condominiali, che sono la cosa più bella del mondo, cioè proprio ribaltando il concetto come è la riunione condominiale, ma che bello, vengo anch'io ad assistere alla vostra. E poi chiudiamo, come diceva Manuela prima, sul discorso della permacultura, immaginando che la vita sia un ciclo, cioè in natura nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, e quindi c'è questa ciclicità che andrebbe anche rispettata, perché è quello che noi prendiamo e quello che noi lasciamo alle generazioni future. Questo insomma sono le 10 storie.
Che questa modalità insomma di cioè che ci siamo posti il problema anche rispetto alla produzione, alla regia, alla ricerca di cambiare il nostro punto di vista, e quindi anche la modalità di produzione ha seguito la stessa filosofia che poi andiamo a raccontare con le immagini. Quindi abbiamo deciso di attivare un crowdfunding per produrlo dal basso con un'azione collettiva che è ancora in corso tra l'altro, e poi stiamo cercando sponsor là dove insomma in piccole aziende o grandi aziende, ma comunque che vanno nella direzione della sostenibilità, insomma di un rispetto dell'ambiente. La regia anche, comunque abbiamo un approccio che a volte ci fa scontrare anche con chi lavora con noi, perché poi per realizzare una cosa del genere abbiamo avuto bisogno di aiuto, e quindi a volte insomma non è stato facile far capire che l'approccio doveva proprio anche in quel caso essere ribaltato. A noi non interessava il set super cinematografico, volevamo riprendere quella poesia attraverso un'immersione totale. Esempio su tutti, siamo andati da Eten, questa donna bellissima che vive a Gubbio, e siamo andate 2 giorni prima io e lei, e la nostra, diciamo, il nostro imprinting, la nostra gavetta,
rito
già,
d'iniziazione,
il rito d'iniziazione nostra è stato vangare un campo lunghissimo io e lei perché proprio dovevamo in qualche modo entrare completamente dentro quella dimensione lì per poterla raccontare. La conoscevamo, io già c'ero stata insomma con Salvo, diverso con mio marito, però volevamo comunque essere dentro, ma così come a Faenza abbiamo girato con Linda in bicicletta per tutta la città, e questa modalità di regia non può non prevedere una vicinanza, un approccio antropologico, insomma, cioè non possiamo esserne fuori, non potrebbe essere. Sì. E quindi sì, insomma, tutto questo che poi per raccontare questi immaginari, no, che vengono poi decostruiti ogni volta su ogni cosa.
Infatti sono 2 anni che ci stiamo lavorando, siamo quasi alla fine, per rispondere alla domanda iniziale, abbiamo quasi finito le riprese, adesso dobbiamo andare in post-produzione, speriamo per settembre-ottobre di essere... Sì, il primo passaggio sarà ai festival, speriamo insomma di... e poi dopo speriamo che ci vedrete, speriamo. Noi lavoriamo per quello.
Grazie.
Siccome Manuela ed Emanuela credo debbano andare via, già da adesso ci sono delle questioni, perché avete visto di solito lasciamo alla fine le domande o le proposte o i suggerimenti o le sollecitazioni. Prego.
Hai detto una frase che mi ha colpito, hai detto immaginari ogni volta da decostruire, ecco, cioè... questo mi fa pensare che insomma, una certa distanza la mettete ogni volta tra voi e l'esperienza di cui parlate. È consigliabile ed è giusto, perché altrimenti uno sarebbe coinvolto completamente,
confuso,
in tutto.
Certo.
Però questa decostruzione dell'immaginario altrui in cui vi eravate tuffate qua avanti...
Ah no, no, non dell'immaginario altrui.
Ah
sì, scusi. No, non dell'immaginario altrui, no, decostruire ogni volta una non abbiamo dei punti di riferimento, di volta in volta ci muoviamo sulla base di quello che troviamo e di quello che vogliamo raccontare al momento, quindi non ribaltare il punto di vista, non abbiamo un canovaccio, cioè ci muoviamo su una base di, su, cercando di azzerare quello che c'è già. E da lì, ma non a livello di interviste, non con le persone che intervistiamo.
Lasciano comunque una traccia queste.
E queste cosa?
Questi esperimenti, queste esperienze.
Queste esperienze assolutamente sì. Purtroppo per noi non abbiamo abbastanza soldi per poter stare più giorni con le persone, ma ogni volta che... No, no, vabbè, certo, però un lavoro antropologico... ci prevederebbe, Marco penso me lo può confermare, un tempo più lungo, e spesso questo purtroppo non è possibile, però ogni volta c'è un rapporto fortissimo con le persone che incontriamo e ogni volta noi ne usciamo con un bagaglio enorme, perché ogni volta per noi è proprio una grande aggiunta, e quello che vorremmo fare è proprio riportarlo sullo schermo, perché è il motivo poi del film. No, è stato duro ma molto bello.
Allora anche a me viene
prego. Chiedere quanto riguarda l'obbligo sinergico, in che consiste? Perché...
Puoi venire, personale. Lidia, puoi venire a parlare col microfono, se no non ti sentono. Sì.
Ma non si sente la stupidaggine, ce la devi dire più forte.
Abbi il coraggio.
Siamo là.
Io ho sempre avuto un giardino, una campagna, però non ho mai fatto l'orto. Quindi non. Fino a che non è venuta mia nipote. Che... Sì, scusa. Ecco. Cioè io dicevo, ho sempre avuto il giardino, la campagna, però non ho mai fatto l'orto, anzi veramente avevo un uomo che faceva l'orto. Poi dopo ho smesso, fino a che adesso voglio una mia nipotina che ha 12 anni. Nonna io voglio fare l'orto e si è messa a zappare. E ha cominciato a seminare. E insomma adesso c'è un vero e proprio orto, per la verità, che fa lei. Io non sono capace di farlo, però vedo che lei lo fa con tanto amore. Poi adesso ho sentito parlare di questo orto sinergico, voglio sapere che cosa intendete. Forse è questo rapporto diverso che lei ha con la natura e che io non riesco a capire, oppure qualche altra cosa, insomma, o come io posso, vorrei anch'io godere di questa dimensione, cioè io la vedo che si butta per terra, che guarda, fa... Sì, veramente è qualcosa che, diciamo che poi mia nipote non è che ha, proviene da un ambiente, diciamo così, intellettuale, quindi questa dimensione per la terra, questa passione per la terra mi stupisce, però la vedo che lei è soddisfatta proprio. E quando
Io ce l'ho, io sono un artigiano, ho un contadino.
Però cioè, adesso voglio sapere da voi, volevo sapere da voi in che consiste, se forse quello che voi intendete per autosinergico è proprio questo che lei ha a livello spontaneo e che io non riesco ad avere, insomma. Non credo che si tratti soltanto di utilizzare o no delle concimi, cose, qualcosa di diverso, io credo.
Sì,
ecco, quindi la mia domanda è questa, perché mi piacerebbe pure a me riuscire a conquistare questa dimensione, che in effetti mi manca, pur avendo molto piacere per la natura. No, allora ci devo rinunciare. Adesso sentiamo.
Facciamo rispondere loro,
Lo rispondete voi. Però a lei viene spontaneamente.
Il fatto che ai bambini piacciono tantissimo l'orto, noi l'abbiamo... Insomma, lo vediamo spessissimo, perché poi quando facciamo gli orti nelle scuole,
ecco, è lì partito, che succede. L'ha portato addirittura a scuola, cioè lei l'ha portato a scuola, quindi adesso c'è un insegnante che fa, hanno un piccolissimo cortile, quello piccolo, però hanno cominciato, quindi c'è un altro compagno che pure lui si dedica, gli piace, cioè, quindi evidentemente è qualcosa che si può realizzare.
Sì,
contagioso.
Sì, no, no, il fatto insomma del far notte è sicuramente una cosa contagiosa che poi ai bambini dà tanto, e è un'attività che li nutre in tanti sensi, quindi quella dell'orto sinergico è una faccenda diversa, perché è un tipo di orto, una pratica che si fa che rientra all'interno di quella che è la filosofia della permacultura. La cosa interessante dell'orto sinergico, che noi l'abbiamo preso come punto di riferimento, è perché può essere anche una sorta di metafora per quelle che sono le relazioni, visto che si parla spesso di relazioni. Lì in quel caso si cerca di ricreare all'interno del proprio orto quello che succede spontaneamente in natura, nel senso che in natura non esiste la monocultura, le piante si aiutano l'una con l'altra, quindi anche nell'orto si vanno a fare delle consociazioni, si mettono insieme delle piante che danno e prendono dal terreno delle sostanze che, messe insieme, insomma, creano una sorta di equilibrio. Quindi si vanno a mettere una serie di piantine, leguminose, ortaggi, fiori che chiamano gli impollinatori, per cercare di lasciar fare alla natura, che sa fare meglio di noi, insomma, e ne sa molto più di noi, quindi insomma in qualche modo dovremmo osservarla e rispettarla. Poi la cosa che si fa nell'orto sinergico è quella di mettere pacciamare, quindi mettere una copertura sul terreno, perché se uno va in un bosco, cammina, di norma non trova la terra, trova le foglie, il terreno è sempre coperto, e quella pacciamatura riesce a proteggere il terreno dall'azione dell'acqua e del sole, quindi formarsi di quella crosta dura che poi deve essere lavorata dal contadino per rendere il terreno morbido. La cosa, diciamo, è un orto complesso, non è una cosa semplice, perché si è più osservatori che attori di quello che succede, diciamo. E in quel caso non è previsto che si concimi, non è previsto che ci sia un intervento forte, quindi non è detto che riesca in maniera produttiva, perché poi insomma questo è il termine che spesso viene usato per ogni cosa, deve essere tutto estremamente produttivo, e se non è produttivo che lo fai a fare. Nell'orto sinergico c'è la possibilità di vedere e scoprire tutta una serie di piccole storie che succedono in natura spontaneamente, uno cerca di assecondarlo, di vederlo, poi non è detto che tutto cresca bene come magari in un orto convenzionale o tradizionale, però è un metodo che ti avvicina e ti fa cogliere determinati aspetti della natura che altrimenti in un orto dove vai a dare un sacco d'acqua, un sacco di concime, togli tutto, insomma non hai modo di osservarlo, perché sei tu che fai e non in qualche modo osservi. Quindi io chiamerei un orto d'osservazione più che altro. Però è bella quella relazione, cioè le piante si aiutano, c'è una rete sotto il terreno di micorrizie che sono dei funghi che chiamano, cioè mi manca questa sostanza e loro si aiutano, sono tutte collegate le piante. E nell'orto sinergico tutto ciò viene preso in considerazione, e quindi insomma un vedere quello che c'è sopra, quello che c'è sotto la terra, e capire le relazioni che esistono in natura. Questo.
Volevo ricordare a Serena Di Nelli che cura il seminario sul mondo vegetale. Questo può essere una strada interessante. Io volevo solo fare un'osservazione. Qui troviamo sapere, esperienza, relazione, visione. E quindi, però a me è sembrato, ma forse mi sbaglio, che le risposte, queste risposte, non, forse non, diciamo, le domande che aprono questi soggetti creando contesti così differenti, sembrano fatte individualmente, sembrano istanze individuali. Qual è il contesto invece sociale e di relazioni in cui si producono? Ci avete 30 secondi per rispondere. Tic, tic, tic.
Il contesto relazionale o come le abbiamo cucite insieme?
No, il contesto in cui nascono queste esperienze. Cioè, quella di Lorenzoni forse ci arriviamo tutti perché conosciamo Lorenzoni, diciamo.
Sono storie molto diverse anche e sono state scelte in maniera secondo due criteri. Uno, sono storie, alcune molto piccole, di gente che ha lasciato tutto e ha deciso di raccogliersi per coltivarsi.
La dimensione cioè internazionale, se
esiste la dimensione delle, diciamo,
delle relazioni,
delle relazioni, per cui non si può dire se, che è semplicemente, ma cioè che anche quello è un prodotto di relazioni, di contesti, di cambiamento.
Sì, di movimento di conversione, certo, assolutamente.
In questo senso, cioè,
alcune sono molto diverse, quindi alcune sono frutto di appunto grandi movimenti o percorsi insomma che hanno una ricerca collettiva, cioè che vengono da esperienze di gruppo e poi diciamo loro sono dei riferimenti, certo, del gruppo, e quindi si fanno promotori in qualche modo, come Lorenzoni, ma anche come Antonio De Falco sull'agricoltura sinergica, o come aiutami, insomma,
anche Verena Smith,
sono persone che in qualche modo si fanno promotori di quel gruppo sociale. Altre persone invece che nella loro intimità, nella loro hanno fatto una scelta, un percorso assolutamente individuale, che è fatto anche di relazioni, certo che sì, però che non si fa promotore poi di quella relazione.
Bene, ringraziamo queste e speriamo, aspettiamo di vedere questo film, perché